Ciao, ben trovato.
Ciao, grazie.
Allora, insomma, abbiamo Antonio Tavoni da Modena. Sei
Esatto.
arrivato appunto a questo terzo album dopo Anorak del 2011 e Arnaud del
Sì, esatto, sì.
2013. Ecco, ma ti chiedo come ti avvicini alla musica anche da bambino?
Oddio, guarda, andiamo indietro. Ma in realtà la prima roba che mi ricordo, che proprio mi ha segnato parecchio, fu 8 anni che mi trovarono una mattina che cantavo Yesterday seduto in casa della nonna, perché l'avevo
Bellissimo.
vista tipo in televisione in qualche programma, non mi ricordo cosa, e inventandomi le parole lì che me la cantavo. Da lì mi regalarono questa prima cassetta dei Beatles e mi si aprì un mondo di
Meraviglie.
magico. Esatto, e da lì da cosa nasce cosa, da disco passi passi in disco, e si prende la chitarra in mano e succedono queste
Benissimo. E da dove arriva questo nome, Angus McGaugh?
cose. E dall'Irlanda, come si può un po' intuire, e in realtà è il nome di un scelto tantissimo tempo fa, prima ancora di che progetto fosse questa cosa che oggi c'è fuori. È una specie di personaggio mitologico irlandese legato a. È una specie di divinità, diciamo, della poesia e dell'amore, che detto così suona molto, molto adolescenziale, però gli anni in cui mi appuntai questo nome erano un po' quelli lì, per cui da lì è rimasto e l'ho rispolverato per questo progetto.
Sembra perfetto. Ecco.
Insomma, per cosa fosse sì, cioè.
Sì. Il tuo genere potremmo definirlo Dream Impact, perché è sognante, ma anche molto fisico, con questa struttura forte e coinvolgente. Cosa ti ha portato a scrivere e comporre in questo modo?
Ma Dio, guarda, bella domanda. Io, cioè, un po' come si intuisce dal discorso sui Beatles, vengo da tanti ascolti di cose molto, molto, molto anni 60 soprattutto. E la parte grossa che all'epoca mi conquistò molto fu tutto un po' il primo folk revival di Lana Neal Young, passando per Tim Buckley, Crosby, Stills, Nash & Young, eccetera, eccetera. E da lì questa cosa me la sono un po' tirata avanti su quello che invece magari è l'alt country o l'indie folk, che sono queste definizioni un po' così, un po' traballanti. Aaron & Wine,
Sì.
Wilco, The Talisman on Earth, questo mondo qua. E questo mondo che sta un po' a cavallo del rock and roll, però della chitarra acustica,
Alternativo,
del genere un po'
assolutamente.
americana, è un po' quello che mi piace di più.
Ecco, da dove inizia Beginners? Qual è stata la prima canzone completata?
Oddio, aspetta, c'è da pensare un attimo. Forse proprio Beginners, forse proprio Beginners, proprio il terzo track. Era un giro che volevo mettere un po', mette da un po', e le parole sono andate un po' da lì, e da lì sono partiti un po' anche gli altri brani, sì.
Ok, ecco, Between the Lines inizia con questo giro di chitarre che si intrecciano e nella soavità si aggiunge la tua voce. Essere tra due linee e non riuscire ad andare avanti, come è venuta fuori?
Ah, guarda, questa è venuta fuori abbastanza simultaneamente testo e musica, che è una cosa che non sempre succede. In realtà è proprio data da un ricordo, da una visione di un chiarissimo accrescimento di casa di un mio amico di quando eravamo più ragazzini, avevamo 12-13 anni e iniziavamo a suonare. Per cui facevamo finta di trovarci per studiare e invece in realtà ci nascondevamo, scappavamo in garage da lui a suonare tutti i primi dischi, no, non i primi, però insomma a spararci questi viaggi su cos'era, wow, il mondo della musica, di quello che può essere. In realtà tra le righe non c'era tanto l'idea dell'essere pesta ad righe, ma c'è nella banalità di queste robe che si fanno da ragazzini, che possono essere, per me questo è un esempio, poi ognuno ha le sue storie, però cioè quello che poi viene fuori un po' rimane di te, in realtà è un po' nascosto tra le righe di quello che della tua vita quotidiana, no? Cioè quelle che mi alzavo, facevo colazione, andavo a scuola, però queste piccole robe che facevo tra una cosa e l'altra sono quelle che mi hanno segnato, diciamo, qui detta in modo un po' tagliato, ma che si capisce.
Sì. Ecco, poi c'è Laika che inizia con questo violino e violoncello che incalzano, insomma, un'atmosfera che si fa intensa, è un desiderio malinconico perché è irrealizzabile, insomma, vorrei tornassi indietro. Come l'hai composta?
Ma guarda, proprio questa qua è un po' l'idea. Adesso, veramente la storia della cagnetta Laika sparata nello spazio è nota, no, a molti. Ed è una di quelle storie, cioè, di cui oggi chiaramente, no, rimane il lato totalmente drammatico, no? Cioè, se uno pensa al povero animale, cioè, destinato a morire banalmente, no? Per il progresso della scienza, eccetera. Però lascia un senso di vuoto, di drammaticità totale. Ed era proprio questa, no? Avevate questa cosa che è fuori dal tuo controllo, tu non puoi ovviamente dire ehi Laika, torna qua, torna sulla terra, ribecchiamoci, ti rivoglio vedere qua. C'è un po' sì questo senso qua del non poterci fare niente, però nonostante questo dell'appellarsi un po', no? al desiderio, al vorrei rivederti qua. Questo un po' visto dal basso, visto da chi invece è rimasto sulla terra e guarda al cielo e non sa, è tutto oltre, no? È tutto oltre quello che si possa immaginare. È un po' questo senso di vuoto qua.
Perfetto, poi c'è Turn the Corner, in un momento raccolto da ballata, sottovoce, canti confidandoti con le tue esperienze, vuoi dare conforto lasciando che ci si aggrappi alla tua forza, come è venuta fuori?
Guarda, questa è un'altra storia, questo disco qua è stato tutto un po' scritto su delle storie che avevo un po', proprio quell'idea di scrivere delle storie, e questa è un'altra storia che ho molto molto preciso in mente. Turn the Corner è una ragazzina che scappa di casa, fondamentalmente, questa è un po' la storia, che molla, mi sono inventato, mi sono sparato un po' un viaggio io su una persona, su quelle persone che conosco, e che però non sono importanti perché sono solo un pretesto per iniziare a scrivere.
Certo.
E, un padre normale, però con le sue assenze, le sue debolezze, è una figlia che quando arriva all'età per capire qualcosa dice no, questo non è il mio posto, questo ti lascio davanti alla televisione accesa, giro la serratura, me ne vado, giro l'angolo. Questo è un po' l'idea.
Ecco. Bene, bene. E poi c'è la canzone dove tocchi più vette vocali, sia in alto che in basso, che è Chanting My Heads. Insomma, una canzone in cui sembri esserci tutto in modo aperto e che sembra portarti via. C'è la tua avvolgenza, la tua forza e il tuo conforto. Come è venuto fuori?
Ma guarda, io ogni tanto mi lascio andare con un po' perché sono un po' i miei mezzi, diciamo, e cerco un po' di uscire anche un po' dal seminato di quello che abbiamo, di quello che è un po' il nostro genere più chiaramente. Questa cosa qua abbiamo un po' sperimentato proprio con dei suoni in studio. Ci siamo messi lì, abbiamo iniziato a lavorare con dei loop di batteria, dei loop di ritmici, e da lì abbiamo un po' sperimentato. Forse questa è una delle cose più dove il lavoro più sonoro, diciamo, no? che non sulle liriche, per cui l'idea è stata proprio quello un po' di lasciarsi andare e di vedere cosa riusciamo a fare, che si allontanasse anche un po' necessariamente dal discorso strettamente alt folk. Quella era un po' l'idea.
Ok, chi ha suonato il disco assieme a te? Chi sono i tuoi compagni di viaggio?
I compagni di viaggio più importanti di questo nuovo lavoro è sicuramente stato Luca Di Mira, dei Giardini di Miro, che con quale ci siamo incontrati musicalmente circa un paio di anni fa, e con cui abbiamo fatto collaborare. Insomma, lui è piaciuto quello che stavo facendo io, ha sentito un po' dei primi demo, delle prime cose, e da lì, di questo nuovo lavoro, gli erano piaciuti quelli precedenti, gli avevano incuriosito, e da lì è partita questa collaborazione su questi nuovi pezzi, abbiamo finito di scrivere insieme, arrangiati insieme, per me è stato bellissimo, cioè da, anche da fan dei Giardini di Miro potesse collaborare con lui, e questo è stato molto 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 importante. Poi i dischi in realtà suonano un po' diverse persone, stati due diversi batteristi che hanno lavorato con noi in questo periodo qua, e ci sono una serie di amici che sono venuti a registrare archi soprattutto, che sono la cosa che noi non maneggiavamo, e c'è Enrico Pasini che suona la tromba, Enrico Pasini musicista già di Beppe Santolini, Junk Food, che adesso suona anche nella formazione live che porta in giro il disco. Uh-huh. E l'abbiamo registrato a Maranello, provincia di Modena, al Bombanella Soundscapes, che è questo studio di Davide Cristiani, che è una persona con cui ci troviamo benissimo, che ci mette molto molto a nostro agio e che ci mette anche un po' del suo quando si tratta di sperimentare sui suoni, di avere delle trovate, ed è stata una parte molto molto importante del lavoro che abbiamo fatto.
Certo, ecco, e rimanendo appunto sulla registrazione, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Ma, oddio, ci sono sempre quelle cose che fai e rifai o che ti immagini diverse. In realtà, finito il disco, devo dire che sono rimasto contento di tutto quello che abbiamo fatto. Cioè, proprio non ho dei rimpianti rispetto a cosa mi immaginavo che venisse fuori, anche perché abbiamo fatto prima molto lavoro in casa di preproduzione, per cui siamo arrivati già con delle cose molto molto chiare, o da riregistrare o da remixare in studio, ma abbastanza abbastanza precise. Chiaramente c'è, e questo è il lato bello del suonare davvero, c'è sempre il fattore umano, cioè ovvero magari a casa hai suonato una cosa in un modo con un'intenzione, l'hai fatta 10 volte, in quel modo lì entri in studio e quel giorno ti viene in modo qualcosa di diverso, no? Ti viene in modo un po' diverso, e questo chiaramente magari subito ti può anche un attimo spaesare. Però in alcuni momenti invece magari è stata la forza di quei pezzi, perché quella cosa un po' diversa che è venuta in studio, quella piccola intenzione, quella cantata in modo un po' diverso, suonata in modo un po' diverso, magari è stata una cosa che nessuno che non ha ascoltato altro che il disco se ne accorgerà, se ne accorgiamo solo noi che abbiamo i demo in casa, ma è quella cosina che magari a qualche punto è servita.
Certo, certo. Ma com'è venuta la scelta degli ospiti che appunto hanno impreziosito alcune canzoni? Ci hai pensato in un secondo momento?
Ma guarda, in realtà insieme a Luca avevamo battezzato un po' quelle che dovevano essere le parti da registrare, e soprattutto gli archi ce li avevamo fatti in casa, come cioè, si fa abbastanza normalmente, ce l'ha fatta in digitale, con l'idea poi di rifare le parti bene. A quel punto lì è partito un po' una ricerca alla persona più giusta, qualcuno lo conoscevamo, qualcuno è stato un contatto che ci ha fornito lo studio, e qualcuno ci siamo resi conto di conoscerci nel momento in cui l'abbiamo chiamato, è venuto in studio, ah ma sei tu, e si è registrato. E, in realtà mi è piaciuto molto, perché poi il fatto degli archi è un po' particolare, perché abbiamo lavorato con dei musicisti classici, e, per cui siamo tornati proprio a rispolverare i nostri studi musicali, a dover riscrivere le parti su partitura, parti che chiaramente loro ci hanno corretto perché erano pieni di errori, però abbiamo lavorato in un modo molto, molto, molto classico, molto canonico, che per chi fa tante cose, ovviamente orecchio, proprio insomma, 1, 2, 3, 4 via rock and roll, è un bel modo, perché ogni tanto ti aiuta a ragionare in modo un po' diverso e ti apre un po' anche delle porte di creatività, certo, che se sei troppo rock and roll ogni tanto perdi un po' di vista.
Che ha curato invece la copertina?
E la copertina è una fotografia di questa fotografa di Reggio Emilia che si chiama Federica Troisi, che è un'amica di Luca Di Mira, e lui fa il grafico nella vita, oltre a suonare le tastiere con Giardini di Miro e il basso con la Guzmukok. E niente, si sta occupando lui di fare la copertina e stava cercando delle immagini fotografiche su cui lavorare, ha chiesto a Federica di vedere un po' dove sono i materiali, Lei si è girato una serie di scatti, tra cui questo, quando l'abbiamo visto mi ha detto che no, questo qua è lo scatto giusto, questa è l'immagine giusta per la copertina di questo disco, non c'è stata pezza, era quello lì, bisogna fare quello lì.
Benissimo, insomma prima i tuoi dischi insomma uscivano per Uno Mundo, poi sei passato a Bad Supreme, come è venuta la collaborazione con Bad Supreme che ha pubblicato appunto l'album?
Guarda, qua il lavoro è sempre, sono sempre dentro ovviamente un'autoproduzione, per cui c'è chiaramente una grande libertà quando si tratta di scegliere chi lavora con te sulla promo, in questo caso con Bad Supreme, anche sulle edizioni. E io da fuori, già da tanto tempo che avevo molta stima del lavoro di Andrea Leonardo in particolare, di Bad Supreme, e ci eravamo già conosciuti, ci avevamo già incontrati, avevamo già avuto occasione di parlare, avevamo già lavorato sulla promo di album, di gruppi amici. Per cui è stato un rapporto molto 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 lungo. Di solito quando si fa un disco si corre in studio, mentre si studia si pensa alla promo, si cerca di incastrare le cose, incastrare l'uscita. No, in questo caso era veramente di qualche anno, quindi gli avevo giurato che avremmo lavorato insieme, e sono arrivato molto molto per tempo con quei provini prima ancora di entrare in studio, e allora erano già piaciuti quelli. Per cui dopo è stato tutto molto, molto tranquillo, molto sciolto, e stiamo tuttora lavorando benissimo insieme, per cui in questo momento qua devo dire che pur con i nostri modesti giri da band molto underground, che fa una cosa che in questo momento in Italia non è esattamente il genere preferito del pubblico, però siamo molto tranquilli, molto soddisfatti.
Sì, ma dal vivo con quante varianti presenti queste canzoni?
Ma guarda, sostanzialmente la cosa, il live principe, diciamo, è quello full band in quattro, in elettrico, diciamo, appunto con Luca Di Mira al basso, Enrico Pasini tromba, altra chitarra, tastiere, strumenti vari, e batterista Luca Torreggiani alla batteria. Questo è la cosa standard. In realtà abbiamo già fatto tutta una serie di showcase. O sempre in quattro o in tre, diciamo in acustico, anche se qua in definitiva sono sempre un po' labili, però appunto proprio molto crudo, solo chitarra acustica, solo tromba e armonium indiano, quello che si suona con la mano sulla tastiera e una da apparecchio del mantice, che è un strumento bellissimo, e batteria minimale, percussioni, proprio una cosa molto piccolina. E bene o male, con queste due cosine qua stiamo girando, è la formula con cui stiamo girando, a seconda del luogo.
Hai delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
E allora, noi saremo a metà dicembre, 14 dicembre, faremo un piccolo concerto, diciamo, di Natale, diciamo così, proprio in studio di registrazione a Maranello, a Bombanella, perché faremo una session registrata insieme al pubblico con anche alcuni inediti, questa è una cosa un po' particolare, che pubblicizzeremo a giorni, e mentre invece tra gennaio e febbraio saremo in tour, in trio acustico, soprattutto appunto quello che dicevo prima, quella formula lì, e in club più piccolini. Adesso abbiamo alcune date tra Emilia e Toscana, soprattutto, però stanno cercando di chiudere in questo momento con un po' di altre cose. Io mi auguro tantissimo di tornare a Padova, dove non suono da un sacco di anni, ma dove devo tornare prima o poi. E invece a fine febbraio, inizio marzo, ce ne andiamo a Londra e suoniamo. Siamo un 8-9 giorni in tour in Inghilterra, perché il disco esce anche là a fine gennaio e abbiamo messo in moto anche là tutta la macchina, promozione, uscita.
Ma date. Per quale etichetta esce a fine gennaio?
E dunque, esce sempre autoprodotto da noi, e là la promo è a cura di Mule Freedom, si chiama, l'agenzia che segue tutta l'uscita, e dovrebbe uscire distribuito da Plastic Head Distribution. E basta, faremo un primo tour che va dal sud dell'Inghilterra fino a Liverpool, Manchester, e poi torniamo giù a Londra per fare una seratona di presentazione, e poi torniamo in Italia e vediamo com'è andata. Cerchiamo un po' di capire cosa succede.
Bene, bene, ma sì, siete mai stati a Londra con Angus McGovern?
Sì, 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 sì. Ah. Sì, sì, io ero già stato in passato, non tantissime cose, però nel 2013 con Arnaud aveva fatto un po' di cose a Londra che infatti hanno seminato un po' quello che adesso sta raccogliendo. In realtà come Angus eravamo stati anche in Francia, addirittura con Anorak erano stati negli Stati Uniti a fare delle date. Ah. Tutto molto chiaramente autogestito, molto faticoso, però molto bello, molto molto
certo.
Bello.
Ci credo. E allora, per avere l'album cosa bisogna fare in finale?
Ma è facilissimo, per avere l'album in realtà è distribuito da Audioglobe, per cui lo si trova dappertutto, nei negozi secondo l'ordine, perché dubito che ce l'abbiano sugli scaffali, anche perché i negozi sempre meno, però se non è il negozio lo può ordinare, oppure lo trova su internet dovunque, da IBS a Feltrinelli, Amazon, eccetera, eccetera, e chiaramente in digitale dappertutto, da Spotify, iTunes, Deezer, eccetera, eccetera, Apple Music, quello che uno preferisce utilizzare, e basta, direi che è fattibile, se no si trova.
Perfetto, io ti ringrazio tanto Antonio, è stato
grazie
un piacere. Insomma, quante canzoni nuove avete adesso pronte da parte?
Oltre a quelle già uscite nel
sì,
disco?
Sì.
Ma allora, abbiamo un inedito un po' particolare, che è una sonorizzazione di un cortometraggio, che è un brano da un quarto d'ora, che questo occupa già un po' di minutaggio. Poi stiamo lavorando per adesso su 4-5 pezzi nuovi che sono già abbastanza lavorati, che potrebbero essere l'inizio di un nuovo lavoro che vedrà la luce, forse non così là, però tutto ancora un po', siamo un po' molto concentrati su lavorare beginners, per cui queste cose qua le stiamo ancora un po' immaginando, ma sono un po' di là da venire.
Va bene, perfetto, io ti auguro tanta altra buona musica ancora.
Grazie mille.
E alla prossima.
Dai, a presto, grazie.
Ciao.
A presto, ciao.
Slave.